Sì, come hai detto tu, lo step 2, cioè il secondo passo che Mambo compie all'interno degli nuovi spazi espositivi, è un ciclo di mostre, ma è anche un ciclo di mostre abbastanza più mescolato, più misto rispetto a quanto ha fatto l'Istituzione Galleria d'Arte Moderna, la GAM, nell'ultimo anno, che ha accompagnato appunto la dismissione, la chiusura degli spazi espositivi di Piazza Costituzione. Necessariamente più misto, perché nell'anno in cui lasciavamo la Galleria d'Arte Moderna cercavamo di riflettere su un museo che ancora non c'era, su un'entità che cercava di sviluppare un nuovo rapporto consapevole con la città e senza che questo implicasse il chiudere la GAM e lasciare la GAM, dimenticarsi appunto dell'eredità dei suoi 30 anni di mostre. Ora invece il Mambo c'è, qui in via Don Minzoni, e quindi nell'inaugurare la prima serie di mostre personali, che appunto hanno inaugurato il 1° di dicembre, ci siamo chiesti non soltanto che cosa significava il museo, qual era oggi la sua relazione con il pubblico, quindi il pubblico di Bologna, il pubblico più naturalmente, a cui più naturalmente Mambo si rivolge, quanto anche abbiamo cercato di capire che di pubblico non si deve parlare, ma certamente di pubblici. Adesso il museo esiste da circa 6 mesi, ci si rende conto che afferma in qualche modo una sua personalità attraverso il progetto stesso degli architetti, attraverso il progetto del suo programma, attraverso una rete di servizi che sono stati messi in campo, che sono stati perfezionati, che sono stati implementati. In questi 6 mesi Mambo, anche se è un bambino piccolo, è un bambino che ha fatto vedere che ha una sua personalità, e anzi, tutto sommato, è una personalità in crescita, in definizione, quindi c'è da aspettarsi che questa personalità non sia ancora così precisa o così matura come appunto non può essere quella di un bambino appena nato, di un museo ancora nascente. E allora quella riflessione, diciamo, in qualche modo non sicura di che cosa c'era di fronte a noi, quindi molto potenziale, molto aperta e nello stesso tempo però sicura di qual era il passato a cui si faceva riferimento, è un po' mutata verso il segno opposto, nel senso che della nostra storia passata non possiamo parlare, non possiamo dire nulla perché appunto è appena nata, e del futuro siamo già, come dire, più sicuri, perché lo stiamo programmando giorno per giorno. È necessario fare progetti, è necessario che il futuro sia un po' l'ossessione comune di chi lavora all'interno di Mambo. Quindi step 2, come dicevi, ha continuato sicuramente il ciclo di mostre Coming Soon Mambo, che si intitolava anche come sottotitolo Più museo meno mostre, cioè fare mostre che servissero a capire che cos'era e a cosa serve, se serve ancora il museo oggi, mentre all'interno di step 2 delle prossime mostre che inaugureranno per Arte Fiera, questa riflessione in qualche modo mescola la riflessione sul museo con altre riflessioni possibili, e non solo, ma in qualche modo anche la decanta all'interno di un museo che non sicuramente ha ancora bisogno di riflettere su che cos'è il museo oggi, e di fatto questo programma che citavi tu è continuato all'interno di Mambo Aperto invece di spegnersi, di chiudersi con l'apertura del museo. Però è anche vero che il museo vive oggi anche con esperienze parallele che non sono necessariamente autocritiche o autoanalitiche, sono mostre, se vuoi, anche più tradizionali, sono esperimenti alternativi, sono servizi che vanno dalla biblioteca al bar, e quindi comunque vive una sua vita quotidiana che è fatta anche non di domande ma di altre cose. All'interno di Step 2 qualche domanda c'era, ed erano particolarmente, anzi molto forte, molto importante, erano prevalentemente le due mostre che continuavano il ciclo Coming Soon, cioè quella di Adam Ciocco, che accoglie i visitatori all'ingresso del museo, e quella di Bojan Sarcevic, installate volutamente accanto a due mostre non analitiche, come quella di... che comunque prescindono volontariamente o inconsapevolmente dall'idea di museo, e volontariamente o inconsapevolmente comunque al museo si rifanno, che sono le mostre di Diego Perrone e di Eva Marisaldi. Quindi in qualche modo il visitatore, entrando in Step 2, il visitatore che entra a Mambo, che entra in queste quattro mostre che hanno questo titolo ombrello di Step 2, incontra mostre che fanno lavori diversi, che riflettono sul museo, non riflettono sul museo, comunque il museo è lì intorno, al di là della mostra, per farsi scoprire attraverso la mostra. Allora, se due mostre sono una riflessione consapevole sul museo, ci è piaciuto che fosse non soltanto questa l'offerta delle prime mostre personali, ma che fosse accanto a mostre che prescindevano da questo ambito. Nell'ambito invece delle due mostre di cui forse appunto mi chiedevi di parlare, che sono appunto quelle di Adam Ciocco e di Bojan Sarcevic, innanzitutto credo che siano state due mostre molto generose, abbiamo lavorato con gli artisti per circa un anno per progettarle. Nell'accogliere i primi visitatori, o meglio i visitatori delle prime mostre personali a Mambo, che tra l'altro sono state un po' tutte e quattro immaginate consapevolmente o no dagli artisti per lasciare al museo il suo spazio, per far sì che il visitatore potesse innanzitutto vedere il museo attraverso le mostre, cioè la sua architettura, le sue cubature, i suoi spazi, i suoi passaggi, i suoi percorsi. Nell'accogliere appunto il visitatore, Adam Ciocco ha reinstallato un'opera che aveva già presentato in alcune altre occasioni, si intitola Empath, cioè empatico, ed è un'installazione che in realtà viene attivata alcuni mesi prima dell'apertura della mostra attraverso una distribuzione di volantini in una zona di Bologna che è stata individuata perché non necessariamente legata o coinvolta direttamente dal museo, in questo caso il villaggio Ina di Borgo Panigale, altre realtà simili in altre città per altre occasioni in cui l'opera è stata allestita. Questi volantini in questo luogo della città appunto sono stati distribuiti, e in questi volantini chiedevano praticamente di deporre fuori dalla porta in un giorno stabilito le scarpe usate che tutti gli abitanti dei vari condomini di Villaggio Ina potevano voler donare a questo progetto, sapendo che questo progetto alla fine le avrebbe poi effettivamente date, come avverrà, in beneficenza ad un'associazione, l'Onlus Piazza Grande di Bologna. Però nel mezzo che cosa succede? Nel mezzo, tra un donare queste scarpe in beneficenza e appunto vederle poi date a chi andranno, passano al museo e all'interno del museo vengono restaurate, ripulite, vengono adattate ad una presentazione in modo tale da proprio da riattivare l'uso ad un nuovo uso, e il nuovo uso è quello che il visitatore del museo è invitato a fare di queste scarpe. Le trova su scaffali bianchi all'ingresso del museo, c'è anche un po' un gioco, se vuoi, con quelle opere algide del minimalismo, dell'estetica dell'arte concettuale, solo che in questo caso questi scaffali che ricordano magari un po' delle sculture di Donald Judd o di Sole Guido, altre strutture simili, ospitano però delle scarpe usate che, per quanto rinnovate, rimangono scarpe usate. Ci sono anche due panche, il visitatore può sedersi ed è invitato dalla persona che accoglie, ma letteralmente accoglie il visitatore all'interno del museo, a indossare per la visita della mostra di Adam Ciocco, ma anche per quella delle altre tre mostre, le scarpe di qualcun altro. Forse sai che in inglese mettersi nei panni di qualcun altro si dice mettersi nelle scarpe di qualcun altro, quindi è un invito, accogliendo proprio alla lettera il modo di dire popolare, di fare l'esperienza del museo, delle mostre, attraverso la percezione, in questo caso la postura di qualcun altro. Quindi abbiamo visto uomini che indossavano scarpe con i tacchi alti, bambini nelle scarpe di quelli che potrebbero essere stati il loro papà o la loro mamma, cioè molto più grandi di loro, e assumere una postura indecisa ma anche giocosa, proprio per mettere in comune la propria esperienza di visita con quella che potrebbe essere l'esperienza di qualcun altro. E del resto le scarpe poi alla fine della mostra, con un piccolo marchio, un piccolo tatuaggio fatto dall'artista, Empath 2007 e ciascuna numerata, riandranno verso la città, cioè un po' questo passaggio delle scarpe all'interno del museo è come un modo per accogliere la città, il pubblico all'interno del museo, e poi un modo molto delicato, se vuoi anche poetico, per ritornare al pubblico dopo la mostra, cioè con questo piccolo segnale ricordare al pubblico che potrebbe intravederle questo tatuaggio di queste scarpe qua e là nelle strade di Bologna, che in qualche modo il museo è lì per accogliere tutti, per accogliere nella differenza di ogni comunità appunto le varie persone che vogliono adesso rivolgersi, e in qualche modo ha creato un ponte che forse altrimenti non sarebbe esistito tra una comunità quale quella di Villaggio Ina, una che vale per tante altre ovviamente, e il museo stesso. L'opera, la seconda opera, in realtà la seconda e la terza opera della mostra, sono in relazione in qualche modo con il pubblico e con la necessità di sentirsi parte del museo, della sua progettualità, esattamente come la prima. prima. Si tratta di una videoinstallazione nell'ultima stanza del museo, quindi la mostra in qualche modo l'inizio e la fine del percorso espositivo a quattro mostre che abbiamo immaginato. Questa videoinstallazione si intitola Hall, buco, e fa riferimento ad una strana cosa che il pubblico può già vedere, una strana presenza, una strana traccia che il pubblico può già vedere sulla facciata posteriore del Mambo, o meglio, siccome adesso è un grande cantiere, siamo, come sapete, come soprattutto chi abita intorno al Mambo vede tutti i giorni, stiamo riscoprendo il canale del Cavaticcio, un antico canale che fu appunto ricoperto dopo la Seconda Guerra Mondiale e che sta tornando alla luce. In quella parte del museo che si affaccia verso un futuro prossimo per la frequentazione del pubblico che potrà entrare al museo anche dal Parco del Cavaticcio, ci sono già adesso 5 buchi trapanati sulla parete del retrostante del museo. Di questi cinque buchi che sono a un certo punto apparsi con una strana forma d'ali di angelo o a croce sul museo, sulla facciata, quindi in qualche modo sulla pelle del museo, Hall racconta la storia, che in realtà è una storia ambientata nel futuro, in quanto si tratta di un video di fantascienza, di una storia che appunto avviene fra 10-15 anni. E quindi con questa specie di cortocircuito, io non vi dico nulla di più perché in fondo è un'opera che va vista, va proprio esperita, è una stanza silenziosa per potersi immergere nel suo tono narrativo, affabulatorio. Con questo cortocircuito, di cui appunto non altro vi dico, tra passato e futuro, in qualche modo Adam Ciocco ha raccontato una storia futura, però mostrandoci già le sue tracce nel presente, quasi come se volesse far in modo che questa storia realmente accadesse, realmente potesse accadere, perché ne ha lasciato in qualche modo già un elemento, quasi come un catalizzatore di questa storia nel presente del museo. Ed è una storia tra l'altro molto opportuna, perché è in qualche modo quasi una leggenda quella che lui racconta. Come voi sapete, tutti i luoghi realmente partecipati, tutti i luoghi, tutte le cose realmente sociali sono cose che si fondano su qualcosa di realmente condiviso, magari affidato a delle storie, delle leggende. Quindi dicevo che era molto generosa la sua mostra proprio perché trovo molto generoso inventare una leggenda per il nuovo museo, una leggenda che spinge il museo ad essere un luogo veramente sentito da tutti, perché tutti vogliono sentirsi raccontare questa storia, perché tutti in qualche modo si rifanno, sanno questa storia che è qualcosa come un patrimonio comune di tutta la comunità. E in questo senso appunto la riflessione sul museo diventa una riflessione sull'opportunità del museo quando è un'istituzione realmente aperta, quando è un'istituzione che realmente non è plasmata solo dalle direzioni di chi sta al suo interno, dal palazzo si direbbe in altri ambiti, ma quando diventa filtro e specchio di una collettività che sente il bisogno del museo, esattamente come sente il bisogno di altre istituzioni pubbliche. Il museo insomma non deve darsi per scontato nella relazione con il suo pubblico. Un'operazione apparentemente più tradizionale, più rarefatta, è quella di Bojan Sarcevic, che ha installato su l'ala che corre tra l'altro lungo il muro dove ci sono all'esterno i cinque buchi di Adam Ciocco, ha installato tre padiglioni che sono come tre strutture geometriche che lasciano molto spazio all'architettura intorno e diventano delle piccole architetture bianche, come delle micro sale da museo, all'interno delle quali tre film in 16 mm sono proiettati e questi film mostrano delle strane maquette, delle strane modellini di architetture, di piazze, di slarghi, di vie, fatte con materiali poveri che abbiamo tutti noi sulle nostre scrivanie o in casa, dei pezzi di legno, dei fogli di carta, delle scatole di cartone, una piccola pietra, un bastoncino di legno. E in qualche modo proprio queste strane strutture, queste appendici all'architettura del museo diventano degli spazi in cui il visitatore, camminando, perché come dicevo tutte le mostre sono fatte per camminarci in mezzo e scoprire attraverso di loro possibili esperienze all'interno del museo, ha la sensazione, come dicevo, camminandoci in mezzo, di essere in uno strano luogo che sta tra l'architettura, la scultura, il cinema, la pittura, perché hanno anche, come dire, caratteristiche molto poetiche e pittoriche questi film, in qualche modo in un luogo che sospende il carattere definitivo dell'architettura museale, ma ne rilancia invece la potenzialità, il white cube si dice, no? La sala bianca del museo ad ogni mostra cambia, diventa qualcosa di diverso da quello che c'era prima. La mostra di Bojan in qualche modo suggerisce questo cambiamento che il pubblico in genere esperisce tra una mostra e l'altro all'interno della sua stessa mostra, cioè lo fa percorrere spazi che cambiano per il suono, per il riverbero della luce, per il tono, diciamo, una musica jazz accompagna questi video che arriva o da un film o dall'altro, che sono asincroni l'uno rispetto all'altro, cioè una proiezione che non è continuativa, ma che ogni tanto accade, ogni tanto avviene, e quindi in qualche modo rilancia la possibilità di visitare il museo come un luogo aperto alla variazione, aperto al cambiamento, aperto all'esperienza e al suo modificarsi, quasi in qualche modo per certi aspetti riporta l'edificio del museo al progetto del museo, in qualche modo a quel momento in cui il museo era ancora, che poteva essere ancora qualcos'altro, si potevano ancora prendere delle decisioni diverse. E quindi in qualche modo tutte e due le mostre lavorano come prime mostre sul tenere aperte le decisioni, sul non chiudere il processo decisionale del museo e come accoglimento del pubblico all'interno dei suoi processi creativi, della sua proposta culturale.
E poi Andrea, oltre a Ciosco e Sarcevic, c'è questa curatela nelle mostre di Diego Perrone ed Eva Marisaldi, invece curata da Roberto Doli. Soprattutto nel caso di Diego Perrone c'è anche una coproduzione con musei stranieri, quindi questa una pratica che proseguirà e che comunque rappresenta un po' un sostegno anche alla ricerca artistica italiana, e con uno sguardo poi invece alla situazione internazionale più interessante.
Sì, in questo senso è stato bene a sottolinearlo, ecco che cosa significa far vedere che in qualche modo, cioè portare proprio all'esterno del nostro lavoro, cioè nelle mostre, in quello che facciamo, quali sono gli intenti, non sono soltanto quelli appunto analitici delle altre due mostre precedenti, ma sono anche più banalmente quelli di sostegno, per esempio, alla ricerca artistica italiana. La mostra di Diego Perrone è la mostra di un artista italiano che ha avuto un'altra sola mostra in un museo italiano, la Fondazione San Rettore Rebaudengo di Torino, 2 anni fa. Questa è una in qualche modo un secondo capitolo di quel progetto, un secondo capitolo che l'artista desiderava fare, che si adattava perfettamente allo spazio dei due musei che lo stavano contattando, il CAPC, il Centre d'Art Plastique Contemporain di Bordeaux, e il Mambo di Bologna, e quindi è nata spontaneamente dalla ricerca dell'artista e dall'ascolto che il museo ha dato alla ricerca di questo artista, una mostra differente per uno stesso spazio o una variazione sul tema per due spazi che si assomigliano molto, la nave centrale del CAPC e la stanza principale del Mambo, e quindi come possono vedere i visitatori che anche passano dal bookshop e aprono il catalogo o comprano il catalogo della mostra di Diego Perrone, dove sono riprodotte immagini della mostra al CAPC, si può vedere appunto questa variazione formale su uno stesso principio, che è poi stato in là per una collaborazione con un museo internazionale per sostenere la ricerca degli artisti italiani che, come sai, possono anche non avere tante occasioni per esporre in Italia. Diego Perrone è fortunato perché ci sono due mostre per un artista giovane, due mostre in due musei italiani abbastanza ravvicinate tra loro, ma che soprattutto non hanno occasioni espositive internazionali, a parte alcuni artisti che possiamo considerare italiani per nascita, ma assolutamente ormai internazionali per esperienza di biennali, di gallerie, di stampa specializzata, per nuova residenza, eccetera. Per cui in qualche modo il portar fuori la ricerca artistica italiana è probabilmente una delle cose più opportune che un grande museo italiano può fare quando vuole aiutare realmente la creatività italiana, la giovane creazione italiana, ed è un principio di collaborazione che il Mambo con altre istituzioni sicuramente vuole continuare, ma anche interpretandolo in modo diverso. Per esempio in aprile, adesso bypassiamo un attimo Arte Fiera, ma ci torniamo se tu vuoi subito. In aprile inaugureremo una grande retrospettiva dei due artisti olandesi che hanno rappresentato l'Olanda alla Biennale di Venezia, Gero Enderike e Willem de Rooy. È una mostra prodotta ed un catalogo prodotto in coproduzione con uno dei più importanti musei tedeschi, il K21, K sta per Kunst Arte di Düsseldorf, e in questo caso Mambo va a collaborare con un grande museo internazionale, un museo che in qualche modo produce questa mostra insieme a noi e fa circolare il nome di Mambo e quindi il nome del Museo d'Arte Moderna di Bologna in giro per l'Europa sulla stampa specializzata. Sono aspetti importanti, sicuramente questi che hai sottolineato delle collaborazioni internazionali, perché ovviamente la vitalità del museo, la forza del museo è anche quella di farsi agente di esperienze che possono poi confrontarsi con altre esperienze e aprire quindi il contesto della ricerca locale che si fa insomma nella città di Bologna ad un palcoscenico più vasto.
E andrà un'ultima battuta, abbiamo un minuto e qualche anticipazione, come hai accennato, prima di bypassare ad aprile, e ti ricontatteremo, avremo modo di ricontattarvi per a ridosso di Arte Fiera, però se è possibile avere qualche anticipazione su cosa accadrà il 24 gennaio a Bologna.
Il 24 gennaio inaugureranno tre mostre, una grande mostra personale, non direi una retrospettiva ma una grande mostra personale con opere anche nuove di un artista che a Bologna conosciamo perché è nato nei pressi della nostra città o nella nostra città, Luigi Ontani, al primo piano del museo, e poi due altre mostre, una di un artista poco conosciuto in Europa ma una star in Cina, il più importante pittore astratto cinese, Ding Yi. Entrambe queste mostre di Luigi Ontani e di Ding Yi, che sono quasi ai due lati dello spettro tra una tradizione classica e la città più futuribile del mondo in questo momento, che è Shanghai, in relazione al tema della pittura, in relazione alla comune matrice, se vuoi, della creazione di un segno artistico. Entrambe, dicevo, sono curate da Gianfranco Maraniello, il direttore di Mambo, e un'altra mostra curata da me nell'ambito del ciclo, ex ciclo Coming Soon Mambo, che adesso si intitola Pratiche Mambo, Mambo Practices in inglese, non si impartiscono lezioni di danza, no dance lesson, perché Mambo è in questo caso l'acronimo è naturalmente la danza, ma è anche l'acronimo del museo ed è il museo che cerca di riflettere su se stesso, come dicevamo. Questa mostra nell'ambito di Mambo, Pratiche Mambo, è affidata ad un duo di artisti americani, Wade Guyton e Kelly Walker, che sono artisti indipendenti, che in genere lavorano indipendentemente l'uno dall'altro e che solo occasionalmente collaborano insieme, creando una terza personalità molto sperimentale, e talmente sperimentale che non sappiamo bene ancora che cosa verrà fuori da questo esperimento, che è in corso. Stanno in questo momento lavorando nel loro studio a produrre le nuove opere, quindi l'appuntamento è sicuramente in questo caso ad Arte Fiera, all'inaugurazione della mostra, il 24 di gennaio.
Grazie Andrea, ciao e buon lavoro.
Ciao Elvira, a te.